Mille voci.
11 e 5 minuti, buongiorno, ben ritrovati con Nicola Colotti in regia, Roberto Conti all'assistenza tecnica e Sara Tognola al microfono. Un viaggio nel trapassato remoto, in quell'antichità che ha avuto grande, speciale influenza pionieristica nell'archeologia. Sono gli unici siti archeologici al mondo in grado di offrire al visitatore le tracce fedeli di una città romana risalente al primo secolo a.C. dopo una terribile eruzione del Vesuvio. E proprio per sottolineare i 280 anni dalla scoperta di Ercolano e i 270 anni da quella di Pompei, il Max Museo di Chiasso, in collaborazione con il MAN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ospita dal 25 febbraio al 6 maggio la mostra Ercolano e Pompei, visioni di una scoperta. Per noi, per chi c'è stato, per chi ci sarà, è un'occasione per, diciamo così, rispolverare il senso, quello che è il senso della scoperta, la gioia e il valore anche della conoscenza con l'archeologia, non più riservata a una ristretta cerchia di studiosi, e per ricordarci naturalmente di un fascino e una fortuna praticamente eterni. Però non solo l'Italia, e allargheremo anche il discorso anche la Svizzera, l'Europa e il mondo sono fortunatamente ancora ricchi di siti archeologici. Allora, avete voglia di raccontarci quale luogo vi ha colpiti particolarmente?
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She doesn't like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls.
That's why the lady is a tramp.
I love the free, fresh wind in my hair.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a
tramp. Sometimes I go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Jeter's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lake.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh, no.
I'm alone when I lower my lamp.
That's why the lady is a tramp. So, hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why the lady is a tramp.
potremmo anche definirlo un viaggio nel viaggio, non solo nel 280-270 avanti Cristo, ma anche tra il 700 e l'800. È proprio in questo periodo che si inaugura il Grand Tour, un lungo viaggio nell'Europa continentale. Pompei fu subito tappa obbligata, ovviamente, del Grand Tour, quel viaggio che tutti i giovani colti dell'Europa dovevano compiere per acquisire proprio quell'esperienza culturale che li avrebbe portati alla conoscenza e al successo delle arti, della letteratura e naturalmente della vita professionale. Benvenuta Nicoletta Ossanna Cavadini.
Grazie, un cordiale saluto a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
Direttrice del Max Museo di Chiasso, che lo ripetiamo, dal 25 febbraio al 6 maggio 2018 ospita la mostra Ercolano e Pompei, visioni di una scoperta. Nicoletta Ossanna, queste visioni che percorrono un po' i visionari, tutte le mostre, le esposizione del Max Museo
di quest'anno. Sì, in effetti il Centro Culturale Chiasso nell'anno espositivo 2017-2018 vuole proporre al visitatore questo tema, indagato su diverse mostre. Certamente questo sottotitolo nel caso di Ercolano e Pompei è estremamente calzante, perché fosse mai come una possibilità di scoperta di una città dissepolta può provocare una visione. E questa visione era inizialmente molto parziale, perché poteva essere solo con pochi reperti, con i primi scavi e con poche persone, un'elite culturale, come lei ha ben detto prima, legata al Grand Tour, e persone che sul tema del classicismo desideravano indagare, volevano scoprire, e questi scavi permettevano quindi nuove conoscenze. Ecco che sono le lettere e i primi scritti che permettono questa visione iniziale, ed è proprio lì che incomincia la mostra.
Ed è l'aspetto più originale, più inedito anche, cioè la conoscenza attraverso, o la trasmissione meglio della conoscenza attraverso queste lettere, questi disegni, questi taccuini.
Sì, una trasmissione di conoscenza che inizia a metà Settecento, 1738 per Ercolano e 1748 per Pompei, esattamente. Quindi c'è anche un bel anniversario quest'anno da festeggiare. E è una trasmissione di conoscenza che continua e continua attraverso i decenni e i secoli. E avviene però con modalità diverse, quindi si inizia a indagare dalle prime lettere per poi passare ai taccuini, agli appunti schizzati, disegnati, carpiti con possibilità negata, perché non potevano inizialmente disegnare quello che vedevano i visitatori, per poi passare al metodo di trasmissione di conoscenza classica per il Settecento, ossia l'incisione. Ecco che abbiamo queste pubblicazioni, le antichità di Ercolano esposte in primis, tra la stampa e l'incisione. Si passa quindi poi dall'incisione all'acquaforte, alla punta secca, al bulino, a quella più avanti della litografia per avere tirature maggiori, le acquerellature, le gouache e tra il disegno e rilievo infine l'arrivo della fotografia, ed ecco quindi l'immagine di Pompei che noi tutti abbiamo in mente. Credo che con questo nome Pompei Ercolano ognuno di noi nel suo immaginario collettivo ha un'immagine che gli sta a cuore.
Certo, anche senza averla vista.
Sì, proprio
senza averla visitata.
Non tutti magari, o nel corso della propria vita, possono metterla come tappa di conoscenza anche futura, però ognuno di noi, quando si nomina Pompei Ercolano, c'è un'evocazione di questa visione.
Ed poi vedremo, perché è interessante vedere dove risieda questo fascino, io ho definito con un aggettivo, eterno, di Pompei e Ercolano. Amanda Prada, che è responsabile della comunicazione del Max Museo, annuisce, ha partecipato anche lei alla costruzione, all'edificazione o la ricostruzione meglio di questo mondo visionario.
Sì, buongiorno a tutti e a tutti. Ma noi in effetti, in quanto Museo della Comunicazione, giochiamo in casa e mixiamo i reperti archeologici alla grafica, la grafica sotto le varie forme, come diceva la direttrice, quindi non è una combinazione insolita, è una combinazione molto ricca, molto fertile, che appunto ci dà una visione di come non tu curi una mostra su questi due siti archeologici interessantissimi, sempre suggestivi, ma proprio su come sono stati comunicati nel corso di questi ultimi due secoli e mezzo.
Io saluto anche, abbiamo al telefono Maria Rosaria Esposito, che è responsabile della biblioteca del Museo Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Benvenuta e grazie, davvero grazie della sua presenza.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Allora, Maria Rosaria Esposito, ricordiamo che il Museo Archeologico Nazionale di Napoli è il museo con il numero di reperti e prestiti di reperti più alto al mondo.
È vero, è vero. E sì, collaboriamo a questa mostra con 25 reperti archeologici. Tra l'altro questa mostra è un secondo progetto elaborato con il Max Museo di Chiasso. L'anno scorso abbiamo messo su una mostra su Winckelmann. Ma oltre ai reperti archeologici, il MAN partecipa alla mostra con documenti che dei suoi archivi, archivio fotografico e biblioteca. Conserviamo uno dei taccuini di William Gell che entra a pieno titolo in questa mostra che ha per tema proprio le modalità della comunicazione delle scoperte di Ercolano e Pompei dall'inizio delle scoperte fino ai primi del Novecento.
Tra l'altro, Maria Rosaria Esposito, proprio il termine turismo e più in generale il fenomeno dei viaggi turistici odierni come cultura di massa ebbe origine proprio dal Grand Tour.
Certo, e questo personaggio, William Gell, entra appieno nel tema del Grand Tour. È un personaggio che ha degli elementi di continuità, è un nobiluomo inglese che viene in Italia al seguito della principessa Carolina di Brunswick, moglie di Giorgio IV, moglie chiacchierata e quindi poi ripudiata, viene insieme con un suo caro amico che è per Richard Craven e finisce col rimanervi prima a Roma e poi a Napoli, dove muore nel 1836. Quindi elementi di continuità a questa, ma studiando il taccuino e il personaggio si colgono anche molti elementi di novità, perché a differenza dei suoi predecessori finisce col restare a Napoli, a Roma, con stabilire rapporti con l'intellettualità locale, con gli studiosi di antichità e non smettendo di fare da cicerone agli inglesi che venivano in visita a Napoli, studia Pompei e la sua pubblicazione pompeiana alla quale serve questo taccuino viene considerata una delle prime pubblicazioni scientifiche su Pompei.
Dunque il taccuino come mezzo per trasmettere la conoscenza era un quadernetto, praticamente l'attuale
era un notebook, un moleschino sì, come quelli che possiamo ancora portarci dietro per prendere appunti o schizzi nei nostri viaggi, ma lo definirei anche appunto un quaderno di studio che doveva servirgli a pubblicare una terza edizione di Pompeiana, opera famosa già all'epoca perché fu la prima descrizione in lingua inglese di Pompei, che suggerì per esempio per le sue ambientazioni e ricostruzioni lo sfondo di un bestseller dell'Ottocento, Gli ultimi giorni di Pompei di Bulwer Lytton.
Dunque, quindi a partire dal 1600 abbiamo detto si inaugura anche attraverso questo taccuino un nuovo genere letterario che poi il diario di viaggio è i primi ad avvertire, come lei diceva, il bisogno del tour nel continente furono proprio gli inglesi. Però i motivi, cerchiamo di entrare in queste teste viaggiatrici avventurose. Cioè, è vero, c'erano motivi formativi, c'era il desiderio, certo, ci mancherebbe di svago, di avventura, però c'era. E cosa voleva dire nel Settecento, nel Seicento, essere affascinati dall'antico?
Guardi, c'è sicuramente una nuova motivazione del viaggio, l'interesse per le antichità, un rinnovato interesse per le antichità, al quale la scoperta di Pompei e di Ercolano diedero impulso. Consideri che Roma era anche per gli studiosi delle antichità una tappa d'obbligo, ma Pompei e Ercolano offrivano un repertorio di oggetti nuovo, legato alla vita quotidiana, che a Roma, città che ha continuato a crescere su se stessa come tante altre città di antica fondazione, non era possibile vedere, osservare. Quindi furono scoperte sorprendenti proprio per il loro collegamento alla vita quotidiana degli antichi, per la possibilità che davano di ricostruire questo mondo passato.
Nicoletta Ossanna, cosa si può vedere e di conseguenza immaginare di questa quotidianità pompeiana e ercolana al Max Museo di Chiasso?
Si possono vedere gli oggetti anche di vita quotidiana, che sono abbastanza inconsueti a volte nelle esposizioni. Quindi c'è un magnifico calderone, che è un grande pentolone in bronzo, che è stato anche oggetto da parte degli artisti sia degli schizzi, disegni, e quindi c'è in mostra questo schizzo acquerellato, ma c'è anche la matrice, cioè quella lastra in rame in cui specularmente, quindi tutto destra e sinistra, l'artista doveva incidere per poter fare la stampa, e la stampa successiva, che venendo realizzata in molteplici copie raggiungeva un pubblico più vasto. Ma ci sono sculture come Giove Ammone, piuttosto che un bellissimo bassorilievo bacchico, ci sono per gli oggetti di vita quotidiana che mi chiedeva, il tripode con la zampa leonina, che sono questi braccieri, potremmo quasi definirlo, con la patera, con le lucerne che servivano anche per l'illuminazione, ci sono delle brocche che servivano come oggetti quotidiani di tutti i giorni.
C'è Pompei lì.
Pompei nel piccolo e nel grande, ma ci sono anche bellissime 8 lacerti di affresco, che all'epoca non li staccavano come noi oggi sottilmente, ma si portavano veramente a casa, un pezzo di muro, e questo muro veniva incorniciato e fu proprio recarlo a Portici a volere il primo museo dedicato a Ercolano, da cui questi pezzi provengono.
Amanda Prada, voi fondate il discorso espositivo sulla comunicazione. Non è una cosa, dico cosa, perché non è una cosa da addetti ai lavori, anche perché l'archeologia non è più riservata solo a studiosi, ma è veramente alla fruizione di tutti e quindi anche dei bambini.
Certamente.
Può essere interessante veramente per l'immaginazione e la fantasia di un bambino.
C'è lo stupore alla base di questa mostra, ma direi alla base in senso lato di quella che è sempre la scoperta di un'esposizione. E quindi il senso della meraviglia, in particolare con Ercolano e Pompei, sono molto forti, i bambini li avvertono senz'altro. E noi diamo ad ogni visitatore, quindi anche ai bambini, ai mini visitatori, una lente di ingrandimento. È uno strumento che noi forniamo sempre quando proponiamo le mostre che attraversano, insomma, del filone che noi chiamiamo grafica storica, proprio per sottolineare quello che è la scoperta del percorso espositivo, e che quasi il visitatore diventa un detective. Può avvicinarsi, può allontanarsi, può guardare nel dettaglio, può scoprire sempre di più, e quindi davvero diventa una cosa molto, un'esperienza molto emotiva, molto emozionale e molto dal di dentro, ecco.
Maria Rosaria Esposito, anche il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, immagino può essere una fonte di future passioni.
Beh, certo, la mostra tra l'altro avrà una seconda tappa al museo, avremo anche la possibilità di contestualizzarla appunto nel insieme delle sue collezioni. Ricordo che al museo conserviamo un plastico di Pompei ottocentesco sul quale probabilmente sarà possibile anche ricostruire l'itinerario che William Gell descrive nel suo taccuino, che è circoscrivibile negli anni 1829-35.
Il fascino, torniamo al fascino di Pompei Ercolano, e in questo vorrei anche coinvolgere il nostro pubblico, che ricordo può chiamarci allo 0848030808 oppure scriverci attraverso i nostri canali tradizionali. Non solo Pompei e Ercolano, io penso anche, ecco, partiamo dal nostro piccolo, si fa per dire, questa rete archeologica svizzera che è ampia, pensiamo a Venticum che è l'antica capitale dell'Elvezia romana, oppure Vindonissa che è l'unica, Nicoletta Ossanna, credo, legione romana visitabile a nord delle Alpi.
Sì, certo, la nostra radice anche è legata alla vicina Como e quindi a Novo Comum, ci porta a questa base di lettura. I reperti archeologici presenti anche nei castelli di Bellinzona ci ricordano le nostre radici, il bellissimo cavallino conservato a Berna e ritrovato a Stabio. Ecco, abbiamo anche nell'etimologia dei nostri nomi topografici questa radice, e quindi riportare alla fonte di una città di sepolta che ha permesso la conoscenza su diversi elementi, diversi settori, può essere utile anche alla didattica, e per questo ci sono proprio tre bellissimi laboratori, di cui uno è dedicato al taccuino con gli appunti al museo, dove i bambini possono ricreare un loro taccuino sulla base dei reperti archeologici che sono visibili in mostra. Ci sono anche però altri laboratori dedicati alle matrici in rilievo, quindi fare veri e propri incisori con una mini matrice e un piccolo torchio dove poter vedere il risultato, e quindi l'ultimo, forse il più affascinante per ritornare alla sua domanda, e cioè come un archeologo per i più piccoli, la vasca della sabbia con dentro i reperti da scoprire.
Abbiamo Carlo al telefono, che ringrazio dell'attesa.
Ah, non fa niente. Io volevo dire qualche cosa che scappa sia agli esperti che come ai visitatori. È quello della carreggiata. La larghezza tra le ruote era
parla di Pompei, Carlo.
Ercolano e Pompei standardizzata, quindi come viaggiavano, come se viaggiassero su rotaie.
Avevano un passo, esatto, cioè avevano una dimensione.
Avevo un passo, esatto.
Sì. Ecco, da dove viene.
Io ho da studente, adesso ho 86 anni, ma da studente io ho lavorato a Pompei e ho lavorato anche al lago di Nemi, e quindi certe cosettine me ne sono messe in testa, e questa è una cosa fantastica, avere già allora un'idea di quello che è standard.
Sì, anche la città romana col suo cardo, il decumano, il foro, e tutti questi elementi sono anche presenti in mostra nelle incisioni in cui gli architetti archeologici archeologi si domandavano tutta questa bella conoscenza che ci ha ricordato piacevolmente il radioascoltatore.
Carlo, Maria Rosaria Esposito vuole aggiungere qualcosa, un'osservazione a margine del...
Sì, mi piacerebbe sottolineare come questa mostra mette in evidenza un aspetto essenziale della conoscenza archeologica, cioè quella della circolazione delle notizie. Questi viaggiatori, questi studiosi, che poi erano anche naturalisti, scrittori, sentono questa necessità comunicare tra di loro queste nuove scoperte, affrontando difficoltà e anche gli ostacoli che all'epoca venivano imposti alla ricerca proprio dagli, dagli addetti ai lavori, no? Sappiamo che la corte borbonica non favoriva, avendo individuato in queste nuove scoperte un elemento di successo per la corona, non favorivano le esplorazioni, gli appunti, le riproduzioni. Nonostante questo, la mostra mette veramente alla luce documenti che appartengono a personalità di ogni parte del mondo.
Maria Rosaria Esposito, ecco, ha parlato di curiosità, senso dell'esplorazione, della scoperta, cose che anche assieme all'entusiasmo oggi forse mancano un po'.
Ma diciamo che questi luoghi, come tanti altri in Campania, in Italia, sono comunque laboratori di scavo e di studio in corso.
In genere, quindi, dicevo, non solo indirizzata questa domanda agli archeologi, ma in genere, quando visitiamo,
certo, queste,
quando c'è un modo di sentire diverso.
Queste mostre, queste iniziative hanno proprio il senso di sollecitare, no? Sempre una nuova curiosità, anche con temi nuovi come questo della comunicazione, dei mezzi della comunicazione.
Nicoletta Ossanna.
Sì, è particolarmente affascinante vedere questo guizzo di acquerelli di ispirazione, come l'animo di questi visitatori in maniera diversificata registrava, disegnava a matita, a biacca, acquerello, l'entusiasmo, il fascino, o ricordare che anche Goethe, visitando questi luoghi nel suo Grand Tour, disse che fosse mai una tragedia così forte dell'antichità può essere una gioia per il presente, cioè, quindi parlava per il 1700, fine 700, e questo lo si vive in mostra, perché lo si vive attraverso il rapperto, lo si vive attraverso lo schizzo, lo si registra nell'entusiasmo di una serie di artisti, ed è anche sprono attuale per gli artisti contemporanei, perché l'arte classica rivista ha sempre degli spunti interessantissimi.
È vero, Amanda Prada, che spesso alla fine del viaggio del Grand Tour poteva coincidere con la pubblicazione di un libro.
Sì, esattamente, difatti abbiamo anche questi libri in diverse pubblicazioni in mostra, e abbiamo questa voglia proprio di far conoscere, divulgare e questo fenomeno interessantissimo di gouache, anche abbastanza grandi, del com'era e com'è. Quindi per esempio Antonio Coppola nel 1833, che rappresenta quasi a mo' di rendering attuale, quindi con una lucidità, una nitidezza anche dei tratti, luoghi di Pompei Ercolano come erano, come gli erano arrivati, come erano stati restituiti, come poteva immaginarsi che fossero, quindi le strade piuttosto che le terme, con anche l'ambientazione dei personaggi. Questo è interessante perché c'è una parte di immaginazione e c'è una parte di realtà, c'è una parte di poesia e c'è una parte di visione. Quindi torniamo a parlare di questa stagione espositiva che è Max Museo, appunto, che col Max Museo dedichiamo ai visionari.
Buongiorno Maura.
Buongiorno, io devo dire che mi rallegro già, e se non ho capito male solo fino al 6 maggio.
Sì.
Perché io abito Berna e devo veramente spicciarmi.
E
devo dire che il mio Grand Tour è cominciato coi vetri di Locarno e a 16 anni io sono stata a Pompei. Ecco, e Pompei, c'ho un aneddoto. Essendo donna, essendo anche minorenne, mi è stata vietata la visita della camera
uscena,
sì.
Così definita.
Io conoscevo già, tra l'altro conoscevo quello che c'era dentro, l'avevo visto in un libro. Mm-hmm. Ecco.
Ma è davvero scena?
Diciamo, sì, che ci sono scene d'amore senza pudicizia, come lo avevano
passionali,
come lo avevano i romani all'epoca. E questo scaturisce un grande interesse nella seconda metà del Settecento e primi dell'Ottocento, tant'è che Ferdinando I, nell'epoca della Restaurazione, decide di spostare alcuni di questi lacerti di affresco e fare al Real Museo Borbonico, Archeologico, che oggi è il Museo Archeologico Nazionale, è la stanza oscena, ossia delle oscenità, che era ambitissima dai visitatori del Grand Tour, che dovevano all'epoca
comprensibilmente
sì, chiedere il permesso, l'autorizzazione, quindi forse come la nostra visitatrice
Maria Rosaria Esposito vuole aggiungere qualcosa,
che ora è ripristinata.
Volevo dire che ora, ma da tempo, questo gabinetto diciamo del segreto è aperto al pubblico in un nuovo allestimento che insomma già esiste da vari anni e quindi è visitabile.
Maura può tornarci?
No, ci sono tornata e l'ho visto, ma i hanno potuto, siamo veramente come 15-16 anni molto arrabbiate.
Certo.
Vorrei un aneddoto, il Grand Tour comincia in effetti già con Elisabetta prima.
È stata lei a finanziare, tra l'altro lei finanziava.
I polli della nobiltà e della grande borghesia a fare, per conoscersi, per fare dei matrimoni un po' più fuori dalla cerchia ristretta e non restando sempre solo in Inghilterra.
Tra consanguinei.
Vanno ai musei vaticani, eccetera, eccetera, insomma, quello che c'è, le ville che hanno questi, i vari borghesi, eccetera, le ville dei papi, eccetera, eccetera, vanno a visitare quello che, perché hanno già il, come si dice, l'amore per le cose del Rinascimento e dell'antichità. Ecco.
Maura, grazie mille.
Prego.
Ti aspettiamo.
Non si può allungare un po'.
La seconda tappa è a Napoli, ma noi l'aspettiamo a Chiasso prima del 6 maggio.
grazie mille. Allora, un brano musicale. Io saluto Maria Rosaria Esposito, ricordo, responsabile della Biblioteca del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Buon lavoro.
Grazie.
Con un po' di invidia, se posso dirglielo, se posso confessare. Spero si sia trovata bene tra noi e buona continuazione.
È un rapporto di collaborazione collaudato.
Grazie mille intanto.
Arrivederci.
Un brano musicale, intanto pensate, immaginate non solo a Pompei e Ercolano, ma anche, come già vi chiedevo, altri siti archeologici svizzeri come Aventi, che è uno dei più importanti siti archeologici della Svizzera, con innumerevoli monumenti che testimoniano del suo glorioso passato. Ma ci sono altri siti nel mondo, penso a Petra in Giordania, penso, non mi ricordo più. Vi aspetto voi, le vostre suggestioni. Viaggio.
Boys, what you gonna say down there?
Our boys,
what you gonna say down there?
Palama, Shalama, Swanee Shore, let me take that jive once more. Boys,
take it right on down to the
gate. Our boys,
gotta take a side elevator.
Can't you hear those heavy cats call? Come on, boys, let's have a ball.
Jib, jab, jump, it's a jumping jive.
Makes you dig your jive on the mellow side.
Hep, hep. Hep, hep. Jib, jab, jump, it's a solid jive.
Makes you 9 foot tall when you're 4 foot five.
Hep, hep. Hep, hep.
Now don't you be that Icaroo. Get hep, come on, and follow do. When you get your steady foo, makes you like your eggs on the Jersey side.
Hep, hep. Hep, hep.
The jump, jump, jump and jive makes you hep, hep on the mellow side.
Hep,
when you're off at five.
The jim jam jumping jive makes you hip hip on the mellow side. Skiddle boo, skiddle diddle 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 diddle, going, 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 da da. Now I told you about the jumping jive. Jim jam jump, the jumping jive. I know you dug this mellow jive, cause you dig it on the mellow side.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Ed è proprio quella lontanissima mattina del 24 agosto del 79 dopo Cristo a ripresentarsi ogni giorno praticamente a milioni di visitatori per testimoniare segni, come si diceva, di una vita quotidiana, di templi, case, terme, sepolti per sempre nei secoli e custodi, questo bisogna dirlo, di un patrimonio universale. Forse in questo risiede il fascino, visto che ce lo stiamo chiedendo anche attraverso le voci del pubblico. Abbiamo avuto delle belle risposte, delle belle testimonianze. Per quanto distrutte e poi depredate, riuscivano comunque a conservare tracce della vita reale. Pensiamo al ricordo del cane, almeno io questo è un ricordo che ho da piccola, il cane che fugge con la catena ancora attaccata. Sì. Sono veramente importanti. Io saluto con grande piacere Pietro Giovanni Guzzo, che è archeologo, già sovrintendente di Napoli e Pompei. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, prima eravamo a Napoli con Maria Rosaria Esposito, adesso siamo a Roma. Lei si trova a Roma, vero?
Sì, sì, sì.
Si diceva il fascino di Pompei Ercolano è pressoché eterno, in fondo la conferma di questa attrazione straordinaria la trasmettono ormai nei secoli il fatto che arte, moda, architettura, arredamento a scadenze regolari si siano sempre ispirate a questo mondo antico.
Ma questo che lei dice è molto giusto, nel senso che fin dalle prime scoperte della metà del Settecento e poi dopo, alla fine del XVIII secolo, ci fu questa moda che allora si chiamava alla greca, ma che veniva sostanziata, veniva nutrita dai ritrovamenti pompeiani. Per esempio quel quadretto della vendita degli amori fece il giro, fu ripetuto, fu riusato infinite volte e così via, poi fino alle Corbusier, Picasso e fino ai tempi nostri con Primo Levi eccetera.
Tra l'altro Ercolano e Pompei intrattengono storicamente un legame molto particolare con il Ticino.
Sì.
Con la Svizzera, anzi meglio.
Sì, diciamo è stata la scoperta, l'attività di scavo, di documentazione e di studio delle antichità di Ercolano e di Pompei che hanno collegato molto queste zone con il Ticino e la Svizzera in generale. Bisogna considerare infatti che nel regno di Napoli di Carlo di Borbone si avevano queste truppe svizzere delle quali faceva parte un corpo degli ingegneri militari e di questo corpo degli ingegneri militari era parte Karl Weber di Schwitz, il quale fece la prima pianta perfetta, è stata controllata e ci sono errori di un paio di millimetri, insomma una cosa che non esiste, della Villa dei Papiri. E poi dopo Weber ci fu Pietro Bianchi, il grande architetto che aveva fatto anche Piazza del Plebiscito a Napoli, e prima ancora, alla fine del XVI secolo, Domenico Fontana che scavò il canale per portare l'acqua.
Casualmente?
No, lui lo scavò apposta.
Sì, certo, ma casualmente scoprì.
Trovò Pompei, sì, casualmente trovò Pompei, ma non se ne accorse. Pompei ufficialmente è scoperta nel 1748, cioè quasi due secoli dopo Fontana.
Si può dire Pietro Giovanni Guzzo, che proprio con Pompei Ercolano sotto 30 metri di massa lavica hanno inaugurato anche un nuovo metodo scientifico.
Sicuramente la scoperta di Ercolano e poi di Pompei ha aperto al mondo degli antiquari, degli eruditi settecenteschi, non più solamente la forma dell'antico rappresentata dalle statue di marmo che si trovavano a Roma, bianche, perfette, che Winckelmann riportava all'ideale classico della Grecia, eccetera, ma da un lato una forma topografica di città, strade, case, monumenti, dall'altra espressioni decorative più che artistiche, utensili, decorazioni varietali, appunto i famosi affreschi, gioielli personali, tutte le cose della vita quotidiana che mancavano del tutto a Roma, perché Roma è sempre stata abitata e quindi ogni generazione ha tritato, per così dire, quello che la generazione precedente gli aveva lasciato. A Pompei Ercolano invece tutto è scomparso nel giro di 24 ore e quindi quello che c'era è rimasto lì.
Sentiamo Pierre, che abbiamo al telefono. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Senta, io volevo fare complimenti per la vostra trasmissione, che veramente voi la mostra di Chiasso, e devo fare veramente un elogio veramente, perché è una mostra molto bella, molto didattica, e invito la popolazione ad andare a vederlo perché è veramente bella. Io ero stato nel 66.
Pier, dove si trova? Si trova sotto una galleria?
Chi, io?
La sentiamo con degli scatti.
Perché ho il telefono che ha buttato in terra il mio nipotino e quindi ogni tanto fa le pizze.
Allora, tuo nipotino lo porti alla mostra?
Sì, è veramente bella e incito la popolazione ad andare a vederla perché è stupenda. Io ero stato nel 67 a Pompei e ho un amore sviscerato per tutta l'antichità, e devo dire che sono anche fortunato perché 4-5 anni fa ho trovato, dove abito io, che è un posto dove ci sono 5 case, una frazione di Corticiasca, 2 tombe romane. Sono stati qui a Bellinzona, li hanno portato via le cose, poi non hanno dato peso alla cosa, perché dico, Carusio è un posto sperduto in Alta Capriasca e trovare 2 tombe romane non è poco, da poco, ecco. Sono rimasto un po' deluso.
Grazie Pier, grazie mille.
Arrivederci, buona.
Arrivederci, grazie del suo contributo. Poi c'è un altro messaggio e io mi rivolgo a tutti gli ospiti qui presenti. Prima Pietro Giovanni Guzzo, che lo ricordo archeologo, già sovrintendente di Napoli e Pompei, ci arriva un messaggio e ci dice: ma voi lo sapevate che esiste una Pompei delle Alpi? Non vi svelo dove. Lei lo sa?
Grazie a saperlo, no, veramente non è la prima volta che sento una cosa del genere. Ma da città antiche ce ne sono tante.
Certo.
Appunto, il signore prima che parlava di queste 2 tombe un po' sperdute, se ho capito bene, sperdute nel senso geografico, ma gli antichi giravano tranquillamente.
Nicoletta Ossan.
Sì, la continua ricerca all'interno degli scavi archeologici ci pone davanti sempre a nuove conoscenze, a nuove scoperte. All'interno delle Alpi abbiamo delle città anche di nuova fondazione estremamente interessanti e che continuano a fornire conoscenza. Ecco, il termine Pompei di solito si parla, si ha un riferimento a una città che è stata colpita da un'eruzione, ecco, per cui adesso non so l'ascoltatore a cosa si riferisse esattamente.
Prima di dare voce a Salvatore volevo leggervi anche il messaggio di Damiano, che dice: io a 20 anni ho avuto la fortuna di visitare sia Pompei sia il Museo Archeologico di Napoli e lo ricordo con tanta emozione. Una volta nella vita si dovrebbe vederli per capire e conoscere come vivevano i romani. Complimenti per la mossa di Chiasso che aiuta a conoscere, quindi in un certo senso a riabilitare quella gioia di conoscenza, la gioia della scoperta che forse abbiamo un po' dimenticato. Salvatore, buongiorno.
Sì, buongiorno, un saluto da Berna. Devo dire sono cresciuto intorno ai campi di Pompei, io vengo da Sagro, Nocerino, Sarnese.
Anche lei col cellulare rotto dal nipote, Salvatore?
No, perfetto, io sto in auto, ma parlo con l'auricolare.
Non sentiamo benissimo, le devo dire la verità.
Va male? Sentiamo.
Va molto male, allora faccia una cosa, si fermi, poi richiami e la sentiamo con piacere.
Certo, la ringrazio.
Grazie. Grazie a lei. Pietro Giovanni Guzzo, è vero che queste mostre aiutano a risvegliare o riabilitare quel senso della scoperta che abbiamo un po' smarrito. Oggi, che prima ne abbiamo parlato con la sua collega Maria Rosaria Esposito, quella curiosità che non abbiamo più, e forse queste esposizioni come il Museo Archeologico di Napoli risvegliano, stimolano un po' quella curiosità.
Sì, quello che dice è vero, però se mi permette c'è una sfumatura da
correggere.
No, da aggiungere, per carità, non correggere, aggiungere, nel senso che Se non si avesse il senso della curiosità, della scoperta, di vedere cose nuove, eccetera, non si andrebbe neanche a visitare una mostra o un museo. Cioè è tutto un insieme di sentimenti e di pulsioni che fa visitare o ritrovare cose note ma parzialmente dimenticate. D'altra parte, il momento presente, l'attualità è quella sempre, che dà sempre nuovi elementi di attenzione, nuovi elementi di richiamo, eccetera. Magari in alcuni casi forse un po' troppo urlati, però serve anche a svegliare un po' la voglia e non lasciarti adagiati sul divano a aspettare la buona ventura.
Nicoletta Ossanna.
Sì, questo piacere della scoperta e anche che sprona il tema della ricostruzione che avviene nell'epoca romantica dell'Ottocento con la voglia della conoscenza dell'area archeologica. In quel momento si avevano sempre più elementi e prima gli architetti e poi anche gli artisti cercano di ricreare come fosse fatta Pompei. Questo attraverso i disegni e le gouache, ma anche dipinti come quello di Bazzani, permette anche a un pubblico molto allargato una visualizzazione emozionale.
Esatto, questo è l'aspetto Pietro Guzzo importante, cioè il valore storico documentaristico. All'inizio non era esattamente insito nella visione, c'era più questo valore emozionale evocato da Nicoletta Ossanna.
Ma sicuramente, nel senso che, come ho cercato di dire prima, il Colonnello e Pompei per la prima volta hanno dato una visione completamente diversa rispetto all'antichità che fino allora si conosceva, appunto, non più statue in marmo bianco, ma vita quotidiana di tutti i generi, alta e bassa, ricca e povera, bella e brutta. E quindi questa emozione della novità è stata anche quella che ha portato poi alla diffusione della moda, come si diceva prima, e all'interno di pubblico molto, molto più vasto, non solamente formato da eruditi, al desiderio di conoscere queste cose nuove di cui si sentiva parlare ma che non si conoscevano in maniera approfondita, in maniera completa.
Nel frattempo abbiamo recuperato Salvatore, mi scusi professore.
No, per carità, da Sarno. Sì.
Salvatore.
Sì, buongiorno.
Oh, come la sentiamo bene, è riemerso.
Sì, sono riemerso dalle ceneri.
Esatto.
No, dica. Era solo che avete colpito il mio animo, avete colpito la mia infanzia. Perché io provengo da quelle parti lì, sono 8 chilometri da Pompei,
e le ho vissute nei tempi, diciamo, da ragazzo. Quando si marinava la scuola si andava a Pompei, quando nei libri di scuola ci facevano capire come un popolo ha vissuto e noi che cos'è che abbiamo, diciamo, acquisito da quella grandissima eruzione che, diciamo, è stata una tragedia a livello dell'umanità. E io frequento poi anche Capri, quindi quando sto lì penso in quel momento che ci fu quell'esplosione, chi ebbe la possibilità di prendere le navi si rifugiarono a Capri e da Capri, vedendo tutto il golfo di Napoli con quella fiamma o magari con quel polverone, si potettero salvare e avvisare anche le zone circostanti, cioè e cronorizzare un po', diciamo, fatto da cronisti, cosa stava succedendo in quel 79 a.C. E quindi io quello che ricordo di queste cose sono i scavi, sono il cane rannicchiato, una mamma.
Questo ci accomuna, Salvatore, sì. Questo ricordo, queste quindi, immagini.
Sì, e poi c'era mio nonno che mi raccontava che il pennacchio che fu nel 40, 1940, che buttò solo cenere, mi ricordo che raccontava l'insalata la potevi lavare 100.000 volte. Tutti i giorni sentivi sempre la sabbia in bocca. E nonno, ma cosa succedeva? Cioè, cos'è successo? Il vulcano ha buttato una lingua di fuoco, magari a suo modo di spiegare, e ci faceva percepire questa tragedia. Ce la faceva spiegare, diciamo, ce la spiegava a parole povere, e noi siamo vissuti, noi abbiamo attinto a quella disgrazia che poi è stata anche, insomma, tramandata nel mondo della cultura, di come vestivano le persone, di cose abbiamo rubato, diciamo, di quel popolo che nella tragedia è diventato anche grande. E quindi fra Capri e il Golfo, immagino, quando sto lì, più di una volta, io ci vado ogni anno, non riesco a staccarmi da quelle immagini, perché fa parte di me, fa parte di noi, fa parte di una tragedia che arricchisce anche un popolo. E poi i scavi, cioè, li consiglio da vedere e sensibilizzare i giovani su queste cose qui, perché noi da ragazzi, sono passati 40 anni, non rispettavamo tanto, diciamo, un po', perché non ti veniva insegnato nemmeno a scuola in un modo così penetrante, era così preso alla leggera, tanto è nostro, ce l'abbiamo qui, è come avere il Colosseo a Roma e poi, diciamo, le distruggi le pietre, ecco.
Salvatore, io non so come ringraziarla, davvero.
No,
ha riassunto e ha dato delle risposte possibili alla domanda posta in apertura: dove sta il fascino, l'eternità di Pompei? Grazie mille.
Grazie a lei, buona giornata.
Mi ha lasciato senza parole. Nicoletto Sanna-Cavadini, brevemente, allora, fino la mostra al Max Museo di Chiasso, fino al 6 maggio,
sì,
2018, e che poi andrà a Napoli.
Che poi andrà a Napoli, con l'associazione anche Amici del Max Museo organizzeremo un'escursione a Napoli e Pompei. E l'occasione di venire a vedere la mostra è il piacere della scoperta
sì.
E di una visione della scoperta con... una serie di elementi che sono via più noti, ma ci sarà sempre il piacere di vedere e imparare cose nuove.
Piacere della scoperta e della gioia della scoperta che, ricordo, mi ha trasmesso il collega Cristiano Castelletti, che dedicò proprio un'edizione di Mille Voci al padre dell'archeologia Johann Winckelmann, ed è proprio a Cristiano che io scelgo di dedicare questa puntata. Grazie.